Les Bijoux Indiscrets, Emanuela Giudice per Onde Quadre. MMX, Architettura Zona Critica, raccoglie nel proprio titolo le ragioni di un volume che affronta l'architettura per zone attraverso l'utilizzo della critica. Il volume, che rimanda nel titolo al decennio di riferimento edito da Zandonai nel 2010 e curato da Marco Biraghi, Silvia Micheli e Gabriella Loricco, si collega strettamente all'attività di gizmoweb.org, contenitore online che smista insomma i materiali di un gruppo impegnato nella ricerca come nell'attività didattica e che si occupa soprattutto di storia e critica dell'architettura moderna e contemporanea. Prima di intraprendere la narrazione a zone, Gizmo, che apre questa puntata di Les Bijoux Indiscrets, dichiara fin da subito, fin dalla premessa, ciò che manca nel volume. Ed è una serie di nomi e di progetti, ed è una dichiarazione di metodo in qualche modo. Manca lo specialismo pedante e manca la rigidità, manca il paludamento pseudo-accademico. Ma è soprattutto nel finale della premessa che si ritrova quella critica che potremmo chiamare attiva. Manca, al di fuori di questo libro, e ce lo dicono gli stessi autori, l'immaginazione per guardare al futuro, come a un tempo possibile, rispetto al quale provare ancora a dire, a progettare qualcosa. Gizmo ha bisogno degli antefatti, il paludamento passa soprattutto attraverso la lotta degli anziani contro i giovani. C'è un riferimento a Pasolini, c'è un riferimento alla gerontocrazia italiana, come nel passaggio alla direzione di una rivista. Nel termine di ogni scritto raccolto nel volume Gizmo compaiono parole chiavi: generazioni, resistenza, utopia. Se guardate in maniera allargata l'intero volume, le parole si cercano, non trovano individualismi, cercano invece di tender la mano tra un testo e un altro, di cogliere in qualche modo orizzonti. Prima di accedere alla prima zona del volume, Marco Biraghi scrive un intervento dal titolo «Non si può fare a meno dell'architettura». La citazione è quella di un editoriale di Ernesto Nathan Rogers pubblicato su un numero di Casabella Continuità nel 1961. E vengono, nello scritto di Biraghi, ripresi alcuni passaggi dell'editoriale stesso, passaggi che conducono l'autore a sostenere che oggi, più che mai, non si può fare a meno dell'architettura, non si può fare a meno di rivendicare la centralità di un'architettura cosciente a discapito di un costruire, spesso puramente quantitativo e accumulativo. Ma è soprattutto, nelle parole dell'autore, una volontà ricercata di futuro, creare futuro attraverso uno sguardo consapevole all'architettura, attraverso uno sguardo lucido tra generazioni, qualcosa da immaginare per l'appunto.
Century. And we are armed to the teeth. We're all working together now to make our lives mercifully brief. And school kids keep trying to teach us what God are all about. Confuse liberty with weaponry and watch your kids act it out. And every year now, like Christmas, some boy gets the milk fed suburban blues, reaches for the available arsenal, and saunters off to make the news. And the women in the middle are learning what pulls faster than you think. When your men bring the guns home, and look at where the profits are, yeah, that's how you'll find the source of the big lie that you and I both know so well. In the time it takes this cultural death wish to run its course, they're gonna make a pretty penny, and then they're all going to hell. Blood. And true, it may take some doing to see this undoing through, but in my humble opinion, here's what I suggest we do. Open fire on Hollywood, open fire on MTV, open fire on NBC and CBS and ABC, open fire on the NRA. Hold us along the way. Open fire on each weapons manufacturer while he's giving head to some Republican senator. And if I hear one more time about a fool's right to his tools of rage.
Era Eni Di Franco con To the Thief. Il volume, dicevamo, affronta i temi per zone: la zona città, la zona architettura, la zona verde, la zona teoria, la zona storia e per ultima la zona futuro, prima di intraprendere il versante dell'architettura che mi piace. La zona città, con uno sguardo alla teoria della città generica di Ren Koolhaas, architetto citato più volte nel volume, e con uno sguardo alla questione delle molteplici identità assunte dai centri urbani, si attesta su Milano e su alcune questioni legate ai quartieri popolari, così come affronta le vicende legate all'Expo e alla costruzione della città per grandi cantieri. Città e architettura, insomma, in Gizmo si ritrovano strettamente legate e orientate verso quella che Stefano Guidarini chiama architettura incerta, rifacendosi alla questione dell'economia immobiliare con uno sguardo attento sicuramente alla situazione italiana. In questa prima parte di Gizmo, viene da dire, i riferimenti alle ricerche di Koolhaas e al suo OMA, o anche al suo più recente AMO, corrono in parallelo, tant'è che anche il taglio degli articoli presentati dagli autori raccolti in questa prima parte è quello di chi si occupa specificatamente di questioni attuali e socialmente importanti. Silvia Micheli racconta, ad esempio, di come l'architettura generica attraverso operazioni di restyling si sia installata nelle operazioni condotte sulle stazioni italiane, diventate per lo più centri commerciali, da Porta Nuova a Milano Centrale, che però, sostiene l'autrice, fa come un'opera di resistenza con la sua grande tettoia di ferro e di vetro che ancora adesso fa sentire la tensione del viaggio. Il restyling si prende tutto, anche Venezia, in cui la pubblicità si è fatta maxi, sbocconcellando il Ponte dei Sospiri in un ever blu da facciata. Ed è ancora Silvia Micheli a ricordarci che, nonostante l'occupazione degli edifici con messaggi pubblicitari oversize, i turisti sembrano comunque grati della possibilità concessa loro di poter immortalare il ponte, la cui fotografia rappresenta comunque un souvenir irrinunciabile del viaggio. Gli scritti di questa sezione di Gizmo indicano con chiarezza una genericità assunta soprattutto negli intenti, in quelli della politica come delle società immobiliari e forse anche in quelli di molti architetti, come quando il cemento armato a vista viene magari nascosto da un rivestimento in pietra o quando il disegno di progetto necessita di un'esplicazione fatta a parole, tuttavia spesso già debole nell'impianto. Le parole evidenziate alla fine degli scritti di questa parte di Gizmo parlano di finanza, politica, privato, archistar, profitto, pubblicità. Alla zona città segue la zona verde, in cui viene affrontata la contaminazione verde dell'edificio, così si può dire, portata avanti dallo studio Boeri. Ma nello stesso tempo Biraghi affronta l'invincibilità dell'automobile, a discapito della quantità di pubblicazioni dedicate al tema del green e dell'architettura naturale. E allora forse tutto può essere ricondotto ad una frase di Adolf Loos, per cui l'evoluzione della civiltà è sinonimo dell'eliminazione delle automobili dalla città. Paiono insomma articoli inchiesta questi riuniti nella parte prima di Gizmo, un'operazione da attivisti sulla scena architettonica attuale.
Oh,
Alla zona verde fa seguito la zona teoria, che apre subito con un progetto dello studio Dogma. Ecco, lo studio ha ipotizzato una stop city. Partendo dalla città, con un occhio rivolto alla non-stop city degli archi Zoom e alle operazioni di Ryan Koolhaas, che negli anni dell'Architectural Association School aveva prodotto il suo Exodus, ecco, Dogma stabilisce un limite. Dogma circoscrive la città. La loro stop city si serve di monoliti ad alta concentrazione e, al contrario degli archi Zoom, che concepivano la città senza limiti, in qualche modo generica, stop city assume la forma del bordo che separa l'urbanizzazione dallo spazio vuoto, proponendosi come limite assoluto e dunque come forma stessa della città. Ma non sono solo i Dogma a presentarsi nella zona teoria, lo è anche un architetto astronauta a cui Gizmo dedica parte del volume, e George Fats. Il testo è scritto da Mario Viganò e racconta le avventure dell'astronauta George Fats sulla Luna. L'avventura, o meglio la decisione di rimanere sulla superficie lunare per poter costruire logicamente la propria architettura. Il racconto parte dalla rivelazione di un avvistamento di materia architettonica sulla Luna da parte di un certo Haywood Floyd. Il fatto crea, insomma, il presupposto per il primo congresso internazionale di architettura lunare a Berlino. L'analisi si fa più specifica nel momento in cui l'architettura avvistata prende le forme di un edificio che si sviluppa a pettine. Soprattutto è chiaro che sulla superficie lunare l'architettura ha trovato il proprio metodo progettuale attraverso norme razionali. Le tecniche compositive lunari si attestano così sulla ripetizione, sulla costruzione logica, sulla consapevolezza nell'uso delle forme, sulla riconoscibilità, o meglio sulla koinè. Sostiene Viganò nel suo testo che ciò che risulta evidente è l'indiscutibile capacità da parte dell'anonimo autore di ridurre la forma architettonica alla sua essenza più necessaria e universale. Così, a pochi giorni dall'avvistamento lunare, compare un nome, che è quello appunto di George Fats, emblematico autore della Moon Architecture. Fats, associatosi alla missione dell'Apollo 17, entra a far parte del manipolo di astronauti come architetto. Ora, il tono ironico è ovviamente il riferimento all'architetto Giorgio Grassi, le cui architetture sono presentate con sullo sfondo il globo terrestre, e lui stesso rappresentato in un fotomontaggio vestito da astronauta pronto all'allunaggio. Ci dice una cosa il testo di Viganò dedicato alle avventure di questo astronauta architetto. Ci dice che, insomma, Grassi ha deciso ostinatamente di rimanere a vivere sulla Luna perché lì può progettare, ignorando in qualche modo il delirio collettivo che l'architettura terrestre ha assunto, senza dover pensare a quella sconfinata libertà progettuale che spesso difficilmente viene convogliata in risultati concreti o logici. Le parole indicate al termine del saggio evidenziano certo la razionalità. E allora, nella zona teoria, c'è chi a questo architetto astronauta ha cercato di guardare, come il gruppo Bauku, a cui è dedicato l'intervento successivo in Gizmo. Bauku è un gruppo di progettazione formato da architetti laureati tra Genova e Venezia. La loro maggiore età l'hanno raggiunta quando hanno inteso che l'architettura in fondo non ha bisogno di complici parole o testi da corredo, di superflui ornamenti da affiancare al progetto. Ha bisogno invece del progetto stesso, di forme riconoscibili, certo, forse archetipiche, pensando che anche la critica può essere logica. Ci dicono tutto in una frase iniziale del loro intervento. Il confronto con gli argomenti di Grassi diventa necessario non appena si scelga quale obiettivo per il proprio lavoro la produzione di un'architettura esplicitamente basata su un sapere pubblico ed esplicitamente indirizzata alla costruzione di un sapere pubblico. E questo atteggiamento, soprattutto civile, che ci collega al saggio successivo scritto da Silvia Micheli, che al lavoro di Bauku e al loro volume 100 piante dedica lo scritto sull'idea di architettura, o meglio su un'idea di architettura. Il gruppo di architetti italiani si riunisce di fronte alla Casa dello Studente di Chieti, progettata da Giorgio Grassi, e avvia in questo modo un primo dibattito e soprattutto un progetto. Bauku applica un metodo di lavoro collettivo senza gerarchie, si avvale della pratica del montaggio e forse anche della copia, ma soprattutto, lo dice bene la stessa Micheli, applica una pratica del progetto per cui la riproposizione dell'architettura del passato e del presente diviene un principio assoluto. Il principio compositivo di Bauku si basa in fondo sulla considerazione di modelli validi universalmente, la cui forma risulta comprensibile in occasioni culturali differenti e il cui messaggio diventa conseguentemente trasmissibile nel tempo. Zona teoria segue la zona storia. Uno degli articoli più divertenti è quello dedicato ai possibili giochi per l'estate che Biraghi ci propone per divertirci con la storia. E allora la settimana potrebbe svolgersi attraverso il consueto caccia all'errore, passando magari per l'identità misteriosa e arrivare fino al che cosa manca. Biraghi si interroga sul come la storia dell'architettura possa essere scritta. quali gli errori in cui insomma si può incorrere. E per spiegarlo confronta le vicende dell'architetto Hans Poelzig trattate nelle diverse storie dell'architettura moderna o contemporanea. Tra l'altro proprio Poelzig Biraghi ha dedicato una monografia edita da Arsenale. Ne fa un'analisi lucida, sottolineando in qualche modo le manchevolezze di dati, i refusi molto spesso non editoriali. E continua ad interrogarsi su cosa possa mancare in una collana editoriale magari intitolata Gli architetti moderni. Ne segue una serie di nomi che in quella collana non hanno evidentemente trovato posto. Il bersaglio, forse quello della copertina di Gizmo, racchiude i veri obiettivi dello storico specialista in materia di storia. Raccontano di una pratica in cui spesso è meglio l'inutile che l'utile, meglio una storia inoperante e cooperativa, meglio una storia morta che in mano altrui. E proprio al tema della storia fanno seguito gli appunti scritti da Vittorio Pizzigoni dello studio Bauku. Ma la zona storia lascia il posto ad una successiva, e la zona futuro. Qui entrano in campo le parole ecologia, politica, rete, realtà, ottimismo, poiché, chiosa una frase di Saramago, senza futuro il presente non serve, è come se non esistesse. Che cosa accadrà, si chiede Biraghi nel 2012? Non è dato sapersi. Parlano della fine del mondo, per qualcuno potrebbe essere addirittura una buona notizia. Il pollice I like apre invece a L'architettura che mi piace, ultima zona del libro MMX a cui abbiamo dedicato questa puntata di Le Bijoux Indiscrets. I vari interventi che seguono raccontano di architetture costruite, dal monumento all'Olocausto progettato da Peter Eisenman a Berlino, alla torre della televisione cinese di Ren Koolhaas a Pechino e alla casa della musica progettata dallo stesso architetto olandese a Porto. Si arriva all'ampliamento dell'Università Bocconi a Milano e a Franco Raggi che ci racconta il progetto di Architetti senza frontiere in Burkina Faso. Un'architettura, scrive lo stesso Raggi, che non contiene per forza la novità come trend, ma il rinnovamento come forma di pensiero evoluto. Del libro Gizmo vorremmo soprattutto sottolineare il collettivo di chi ha partecipato alla redazione degli scritti. Si leggono in un colpo d'occhio i nomi all'inizio del volume. Ci sono molti giovani, studenti, dottorandi. Ognuno ha costruito forse il proprio Gizmo. E Guglielmo Bilancioni, che a Gizmo Web partecipa con le sue cover architecture, in una recensione al volume parla di space invaders, di agitatori militanti, quelli di Gizmo, militanti di una critica che sa essere anche divertente. Certo, aggiungiamo noi, di una critica che ha saputo raccogliere varie voci restituendole in un intento collettivo. Termina così la nostra puntata di Le Bijoux Indiscrets. Ringrazio Valentina Tarantini per la parte tecnica. Vi ricordo anche che le puntate del programma sono disponibili in podcast sul sito di Radio Onde Quadre. Vi lascio ai Lamb con What Sound. Un saluto a tutti, alla prossima settimana. What is that sound?
Strangest sound I've heard for years and years, the sound of two hearts beating side by side, the sound of one love that neither one can hide, the sound that long since dead, but now there's new life coursing through my veins, because there's someone to make it beat again.
The sound that makes